ancora un incontro, come abbiamo vissuto domenica scorsa. Un incontro che prende le mosse ancora dall'iniziativa di Gesù. Un cieco, ignaro, sta semplicemente mendicando, l'abbiamo sentito, si trova lì. Non chiede neppure di essere guarito, chiuso nella cecità dalla nascita, abituato a non vedere, forse così abituato alla cecità da non pensare neppure di poter anche solo chiedere di essere guarito. Altri ciechi nei Vangeli chiedono: fa che io veda. Il cieco del Vangelo di oggi non chiede nulla, forse non lo sogna proprio neppure di poter vedere. E la cecità, lo sappiamo, è impossibilità di vedere la luce, di vedere i colori, il mondo, il volto dell'altro che ami, o il volto comunque di chi ti parla, ti cerca, si incontra con te. Lo immaginiamo, lo sappiamo soltanto perché qualche volta ci capita di tenere chiusi gli occhi e possiamo immaginare cosa significhi, ma non sappiamo cosa significhi davvero, perché abitare il buio, appunto, non è così facile, e non avere punti di riferimento visivi è rimanere prigionieri del buio, delle tenebre, di quelle reali, fisiche. Ma sappiamo che si può essere ciechi anche perché si è prigionieri delle tenebre interiori, questo forse lo sappiamo meglio, quelle nelle quali ti trovi nelle tue solitudini, senza punti di riferimento precisi, senza sguardi, senza possibilità di intravedere orizzonti in cui muoverti, senza la capacità di capire, nell'esperienza talvolta drammatica del dolore o della morte che ti passa accanto, o quando non hai speranza. Sono tanti i tipi di cecità. Gesù sta passando, l'abbiamo sentito, sta passando e vede, lui vede bene, vede non solo perché ha la vista buona, vede perché ha occhi profondi nel cuore, ha occhi capaci di leggere dentro, di vedere, di scovare la sofferenza, il dolore, il male. È sempre impressionante questo in Gesù, questa capacità di leggere in profondità e di cogliere profondamente la sofferenza dell'altro. Vede in questo cieco probabilmente anche la prigione nella quale è costretto, la prigione della sua solitudine, della sua povertà, della sua mancanza di fiducia. Certo, la sua esclusione dai circuiti sociali, la sua colpevolizzazione. Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E forse questo è quello che lo colpisce di più, lo ammazza di più, lo lascia di più nelle tenebre, no? Questo sentirsi colpito, colpevolizzato, no? E l'abbiamo sentito anche alla fine del racconto, no? Una colpevolizzazione che lo esclude, che lo taglia fuori, che lo toglie dalla possibilità di relazione, che lo svilisce, no? E pensiamo anche alle esperienze nostre di questo tipo, alle tante persone che vivono questo, attorno a noi, no? E alla fatica che sta attorno a tutto questo. Gesù lo vede. E qui fa impressione, normalmente Gesù lascia che chi ha bisogno di qualcosa glielo esprima, perché è una forma di profondo rispetto che lui ha. Che cosa vuoi che io faccia per te? Che cosa vuoi? Ma devi in qualche modo dirmelo, perché è bello che tu lo dica, perché è bello che tu dia voce alla tua domanda, è già una relazione. In questo caso no, in questo caso è lui che precede, e anche qui mi sembra un gesto di particolare delicatezza. Probabilmente non ci sono le condizioni perché questo avvenga, e allora è lui che precede, è lui che inizia, è lui che chiama, è lui che prende l'iniziativa, quasi a dire di una grazia che precede, di un dono che arriva prima, libero, gratuito, come è la nascita, come è la creazione. E non per nulla i gesti che Gesù compie rimandano alla creazione dell'uomo, impastato dalla terra, visitato dallo Spirito, alitato dalla bocca del Signore, posto dentro un giardino pieno di acque vivificanti. Sputò per terra, fece del fango, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli dice: va a lavarti nella piscina di Siloe. L'Evangelista Giovanni non insiste molto sul miracolo. Sembra scontato, Non è poi così importante descriverlo. Semplicemente dice che quello andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Quasi una descrizione, una constatazione normali. A prender piede piuttosto tutto il processo che innescano questi gesti e la chiamata in causa forte, decisa del cieco ormai vedente, perché è un processo quello che si mette in atto, è un processo a tutti gli effetti, un itinerario che consente al cieco ormai vedente di prendere in mano la propria vita, appunto un processo di crescita da una parte, e dall'altra è un processo giudiziario intentato da dei giudici che si impostano a giudice in quel momento. E allora mi pare che sia interessante e bello poter inseguire un po' questi percorsi che sono al cuore del testo che abbiamo ascoltato. Da una parte sta il processo che i vicini e quelli che lo avevano visto prima, dice così il testo, incominciano a intentare per chiarire prima di tutto l'identità. Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina, è lui o è un altro? E poi ancora per capire come possa essere avvenuto il fatto. Fa impressione, penso lo possiamo anche rileggere poi con calma il testo, fa impressione questo continuo riferimento a come è avvenuto, quante volte viene raccontato, a dirti della necessità di riprendere in mano quello che hai vissuto, ma lo vedremo subito. Intanto i vicini stanno indagando e poi hanno bisogno di inserire questo dentro il quadro più grande, dentro i punti di riferimento sociali, culturali, religiosi, no? E allora chiamano in causa, l'abbiamo sentito, i farisei, e incomincia il processo vero e proprio, processo a ciò che è avvenuto, il processo alle intenzioni, no? E viene da Dio oppure è un peccatore quello che ha compiuto questo? E poi c'è il tentativo di negare il fatto e di interpretare in maniera diversa, di dare un'interpretazione diversa al fatto che è avvenuto. non prendono in considerazione, invece, l'abbiamo sentito, i farisei, la possibilità di mettere in discussione la propria concezione del sabato e soprattutto il fatto che non si lasciano interrogare dall'accaduto. È come se sapessero già quello che doveva accadere e quello che è accaduto. Non c'è lo sguardo di stupore, c'è piuttosto il fatto che si riconosca che questo non rientra dentro quello che è già stabilito. E allora si chiudono i ponti, no? Si condanna, c'è una cecità, un'incapacità di vedere, di aprire gli occhi, di sapersi mettere in discussione. E dall'altra parte invece l'abbiamo sentito, l'altro processo del cieco che si mette in cammino. E lì c'è tutto un cammino profondo che il cieco compie, passa attraverso varie posizioni, no? Incomincia a rileggere la propria esperienza, a tentare di capire cos'è avvenuto, e mentre parla ti accorgi che sempre di più comprende e prende le distanze. È bellissimo questo, anche dai genitori che in qualche modo lo rinnegano, ma mi pare che in maniera molto bella qui viene allusa un po' tutta l'esperienza della crescita, no? Della crescita e del diventare davvero uomo. È l'uomo che prende in mano la propria responsabilità, che è chiamato a rigiocare la propria vita, a prendersi in mano, a tagliare gli altri punti di riferimento non veri, non autentici, non sufficienti, per prendere in mano la propria vita e per rispondere di sé. Tanto che l'abbiamo sentito, il vertice di questo è quando avviene ancora l'incontro con Gesù. E stavolta viene interpellato profondamente quest'uomo. Sono tante le domande che ha ricevuto, ma fondamentalmente sono domande che non hanno toccato radicalmente il cuore, la vita, che hanno creato magari difficoltà, che l'hanno obbligato a prendersi in mano. Ma poi c'è una domanda, ma soprattutto c'è un incontro che tocca profondamente e che tra l'altro è di una delicatezza sorprendente, penso l'abbiamo percepito un po' tutti, no? Questo avvicinarsi di Gesù quando di fatto quest'uomo si trova nella propria solitudine, no? Con in mano sì anche una sua autonomia, ma nella propria solitudine Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, lo cerca un'altra volta, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? E gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. E mi pare estremamente bello questo incontro in cui gli occhi si incrociano, questo incontro in cui il cuore trova l'altro cuore sul quale appoggiarsi davvero, no? Un cuore che lo interpella, una presenza vera, autentica, che lo chiama in causa, e che chiama in causa proprio lui, non il cieco guarito, ma lui, proprio lui, e che gli permette di sentirsi confermato nel cammino che ha vissuto e di poter poggiare davvero il cuore e la vita su una speranza e su una relazione. Ecco, mi sembra che sia estremamente bello questo. E ti dica un po' sempre, ancora una volta, qual è l'atteggiamento di Gesù, che tra l'altro abbiamo sentito in questo testo sta all'inizio e alla fine del percorso, in maniera estremamente forte, quasi a dire che è di un rispetto incredibile. Consegna a te la tua vita, sei tu che la devi gestire, sei tu che sei chiamato a rispondere di te, sei tu, ma non perché tu sei abbandonato a te stesso, perché questo inizio e questa fine ti dicono di un abbraccio, di una vita abbracciata, di una presenza che prende, di un cammino che non smette di accompagnarsi, ma che insieme ti consegna a te, con profondo rispetto. Tu, sei tu che giochi della tua vita, dentro lo spazio della tenerezza e dell'amore, ma sei tu, e rispetto il tuo cammino. Mi pare che, appunto, ti consegni ancora in maniera molto forte lo stile di Gesù, no? Questo stare accanto, questo stare dentro nel rispetto profondo, nel consegnarti umanità, un'umanità da costruire, da vivere, che trova occhi, che trova cuore da incrociare, ma che è affidata a sé, che è affidata a te profondamente. E chiudo, penso sarebbe interessante, no? A rileggere un po' anche le nostre vicende, come comunità e personalmente, le vicende del nostro diventare adulti, le vicende del nostro prendere in mano la nostra vita, il provare a vedere quanto i nostri cammini come comunità ci aiutano davvero a costruire relazioni mature, a vivere un'umanità piena, no? A costruire un umano vero, autentico, e quanto i vari percorsi che viviamo stanno dentro questo orizzonte, quanto in casa, nelle nostre relazioni coi figli, coi nipoti, coi ragazzi, aiutiamo a costruire questa umanità in maniera piena, aiutando a rispondere di sé, a prendere in mano la vita, a trovare un orizzonte, a muoversi nella speranza ma rispondendo di sé. E potremmo continuare con le domande. Vorremmo intanto viverle dentro l'Eucarestia, che ci raccoglie ancora e ci consegna ancora una volta la tenerezza dei gesti del Signore Gesù, che passano attraverso i nostri gesti e che attendono di diventare anche attraverso di noi concreto gesto di attenzione, concreto legame di fraternità.